Voi che sapete la nostra sigla con la figura di Cherubino ad evocare questo nostro nuovo spazio fra le 14 e le 14.30. Di nuovo benvenuto a Claudio Farinone.
Buongiorno, buongiorno e grazie a tutti voi. Buon pomeriggio.
Giovanni Conti, buongiorno.
Un buon pomeriggio a tutti, bentrovati.
E un cordiale benvenuto anche a Claudio Cosi, ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti. Grazie, ciao.
Buongiorno Claudio, ci diamo del tu perché ci conosciamo da un po' di tempo. È un piacere ritrovarti e un piacere poter dialogare con te a proposito di questa figura che tu hai indagato moltissimo, Fabrizio De André. Sei anche, peraltro lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, autore di un bel libro, coautore meglio insieme a Federica Ivaldi, che è una ricercatrice in studi italianistici e si occupa proprio delle relazioni fra la letteratura e le altre arti. Cantastorie fra parole e musica. Innanzitutto vorrei, Claudio, in apertura, chiederti se è possibile, dal punto di vista del ricercatore, dello storico, dare una definizione di canzone d'autore, che è un termine che chiaramente con Fabrizio De André si usa spessissimo, no? Quindi dove stanno i confini? Certo. Quando una canzone diventa d'autore e quando invece una canzone non è una canzone d'autore? Com'è possibile dare una definizione scientifica e reale di questa dicitura?
Ma allora, diciamo che effettivamente De André un po' rappresenta un po' un caso, come dire, un caso epitome di questa etichetta, no? Che diventa un'etichetta estetica nel corso del tempo, e che nasce poi dall'espressione francese film d'autore, no? Quindi Enrico De Angelis, storico della canzone italiana, storico anche all'interno del Club Tenco, coniò questa definizione per intendere un certo tipo di, anche di stile di canzone italiana, quella proprio classica degli anni 70, diciamo così, no? Che comprende i grandi cantautori italiani, quindi De Gregori, Guccini e lo stesso Fabrizio De André, appunto. Diciamo che a livello, come dire, di studi scientifici si è lavorato molto sul concetto di canzone, sulla categoria estetica della canzone d'autore, e se ne discute ancora tutt'oggi come di una categoria che in un certo qual modo può riunire quei grossi autori che hanno, come dire, una solidità anche dal punto di vista poetico, e questo è il caso assolutamente di Fabrizio De André, quindi hanno con la propria voce, intesa in senso lato, complesso, riescono a cantare per lo più una propria visione personale del mondo. Ecco, questo è un po' quello che ad oggi si definisce la canzone d'autore.
Certo.
Aggiungerei solo il fatto che la categoria sta diventando, più andiamo avanti nel tempo, più sta diventando problematica e quindi interessante, nel senso che chi istituisce, diciamo, i premi per la canzone d'autore, cioè il Club Tenco, ha nelle varie rassegne degli ultimi anni inserito autori che diciamo stilisticamente non ci ricordano proprio la canzone d'autore. Mi viene in mente un Caparezza, per esempio, che nel 2014 certo. Ha vinto la Targa Tenco come miglior disco di canzone d'autore. Quindi è una categoria ancora oggi aperta e interessante dal punto di vista degli studi.
Certamente.
Di categoria, ecco.
Fabrizio De André viene definito come uno tra i maggiori cantautori italiani in assoluto, forse anche a livello internazionale, e anche un esimio poeta. Penso ad alcuni letterati del calibro di Luzzi, per esempio, di Fernanda Pivano, che addirittura l'ha definito come il più grande poeta del Novecento, addirittura. Però De André, qua c'è un po' una contraddizione, non amava assolutamente definirsi un cantautore, tant'è che voi stessi avete intitolato il vostro libro Cantastorie, no? Quindi
certo.
Trovatore, cantastorie, questi erano i termini che De André amava, e tantomeno amava essere definito un poeta. C'è una cosa che mi ha divertito molto, una citazione che voi mettete anche tra l'altro nel libro, no? Di Benedetto Croce, che dice che tutti scrivono poesie fino ai 18 anni, dopo i 18 anni vanno avanti i veri poeti e i cretini, no? E quindi De André cercava di evitare questa cosa, insomma, quindi ha deciso a un certo punto di mettere insieme le due cose e quindi di dare luogo a quella sorta di terza dimensione che è una caratteristica delle
certo.
canzoni, no? Ovvero l'unione della parte letteraria con la parte invece musicale.
Sì, quindi appunto è.
Dimmi.
No, dimmi
quindi
tu.
Appunto De André non amava queste due definizioni, eppure grandi intellettuali gliele hanno invece riconosciute. Quindi dove sta un po' l'inghippo e la contraddizione?
Sì, allora, dunque, diciamo che De André, come sappiamo benissimo, era una persona quanto mai lucida e molto precisa anche nei termini, lo si riconosce banalmente leggendo i testi delle sue canzoni, no? La scelta di alcuni termini più pesanti, insomma, che aveva un peso significativo molto più alto di altri termini. Quindi anche sulle etichette che cercavano, come dire, che si cercava di dargli era un po' cauto, nel senso che chiaramente De André ha divorato, fagocitato poesia e letteratura per tutta la vita e per cui sapeva perfettamente qual era, come dire, quali erano i connotati di una poesia pura e quali erano i connotati di una canzone invece, che è un testo che nasce per essere cantato. Per cui l'etichetta di poeta banalmente non l'accettava perché sapeva che il mestiere del cantautore era ben diverso da quello della poesia. Poi di lì a dire che i suoi testi non abbiano una vena poetica è tutt'altra storia, ovviamente, no? Perché è chiaro che Fernanda Pivano, che diciamo, le cui traduzioni di Spoon River diventano materia di spunto e di partenza per De André, per i testi di Non al denaro, non all'amore né al cielo, tendeva ovviamente a considerare De André un poeta, perché effettivamente il lavoro che ha fatto nel rapporto con la letteratura di quel disco era è stato un lavoro da poeta, ecco, se vogliamo.
Certamente.
E
Lungo le
l'etichetta.
sponde del mio torrente, voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà.
Beh, questa è La guerra di Piero, l'avete riconosciuta tutti, sicuramente una delle canzoni più celebri di De André, che peraltro introduce anche una tematica che, se non sbaglio, Claudio Cosi, De André ha affrontato un po' come primo in Italia, no? Penso prima di lui ad altri stranieri come Boris Vian con Il disertore. Sto parlando dell'antimilitarismo, del suo intento pacifista e soprattutto una canzone che però è anche una filosofia, no? Quindi l'eroe di guerra che decide a un certo punto se sparare e quindi poi assistere alla morte di una persona oppure al contrario lasciare perdere e poi alla fine diventare Piero e quindi non rimanere anonimo pur perdendo la vita in quell'istante. Quindi dici qualche cosa di più su questo aspetto e in generale sull'aspetto, se vogliamo, anche un po' filosofico, perché questo è, no, io credo, dei testi di Fabrizio De André.
Assolutamente, qui è un esempio chiarissimo, appunto come dicevi tu, voler affrontare una tematica calda come quella dell'antimilitarismo, che poi lui affronta anche nella ballata dell'eroe, che fa dal lato B al singolo, dove è uscito appunto La guerra di Piero, però qui stiamo parlando appunto di una canzone che in qualche modo, cioè, come dire, dipinge il personaggio di un Piero che vive nel dubbio filosofico, amletico, appunto, se vogliamo. Del dubbio tra appunto sparare al nemico o salvarne la vita, no? E quindi questo è un po', diciamo, il nocciolo della questione. Mi viene anche in mente un'altra cosa, un altro aspetto del testo che diventa interessante perché è un altro richiamo a un topos letterario, altra cosa che di cui De André è veramente fitto, cioè quello in questo caso, Ninetta, cioè la donna che aspetta l'eroe che non ritornerà, che c'è anche nella ballata dell'eroe, e quindi un'altra tematica cara, diciamo, alla letteratura. Quindi anche La guerra di Piero, pure un canzone giovanile, ma rimane comunque un capolavoro saldo del canzoniere di De André, ecco, in questo senso.
Thank you. vortice di polvere gli altri vedevano siccità. A me ricordava la gonna di Jen in un ballo di tanti anni fa. Sentivo la mia terra vibrare di suoni, era il mio cuore. E allora perché coltivarla ancora? Come pensarla migliore? Libertà l'ho vista dormire nei campi coltivati, a cielo e denaro, a cielo ed amore, protetta da un filo spinato. Libertà l'ho vista svegliarsi ogni volta che ho suonato per un fruscio di ragazze a un ballo, per un compagno ubriaco.
Claudio Cosi, abbiamo sentito dalle tue parole prima e lo stiamo verificando, come lo possiamo verificare praticamente in tutte le composizioni di De André, e questo rapporto strettissimo tra il testo e la musica. Abbiamo analizzato grazie a te prima appunto questo discorso legato al De André versificatore, De André poeta, anche se fuggiva da questa denominazione. Parliamo ora degli aspetti musicali. Sì. De André è compositore di un'architettura musicale, e mi scuserai il termine, piuttosto minimalista, che trova la sua fortuna grazie anche alla collaborazione con grandi arrangiatori, con grandi musicisti, peraltro molto diversi da lui. Si va dai componenti della premiata Forneria Marconi e su fino a tutti gli esponenti che conosciamo. Ecco, questo aspetto del De André musicista, quanto ha contato rispetto al valore dei versi?
Come stai anticipando tu, effettivamente, diciamo che un cantautore, un autore di testi poi del calibro di De André non poteva far altro che come dire, affidare anche le parti di arrangiamento soprattutto, ma anche compositive per il vero, perché certo. Faber ha composto di suo veramente una quantità abbastanza piccola del suo canzoniere, proprio dal nulla. In realtà molto spesso è stato appoggiato da grandi compositori, orchestratori, arrangiatori, eccetera. E chiaramente entravano subito tutti in empatia con quello che era, come dire, la volontà dell'autore di arrivare a un prodotto canzone finito che avesse, come dire, un equilibrio tra la bellezza delle parole e una musica che fosse, diciamo, adatta ad accompagnare il testo. Poi ovviamente nella canzone a stadio finito, come si sa, il rapporto tra parole e musica diventa sempre più simbiotico, no? Per dire, sempre più stretto, quindi a un certo punto è ovvio che si sintetizzano i due linguaggi per arrivare a questa terza dimensione, che è quella che poi caratterizza appunto la canzone d'autore in particolare. Ecco. Adesso abbiamo ascoltato il suonatore Jones, che è uno dei casi in cui Nicola Piovani, per esempio, è stato molto minimalista, come dicevi tu, negli arrangiamenti, perché parla di un personaggio che è libero, no? Che nell'antologia di Spoon River era il violinista Jones, no? E invece qui in Non al denaro di De André viene rappresentato con un altro strumento che è il flauto, però comunque rimane un arrangiamento minimale di chitarra e flauto, che pure è adatto ad esprimere, come dire, a raccontare il personaggio del suonatore Jones, ecco.
Quindi siamo di fronte, se mi permetti il termine, possiamo definire tutto questo un vero, utilizzando un termine un po' obsoleto, un vero caso di poesia per musica.
Certo, assolutamente. De André è poeta per musica proprio.
Che provava il suo vestito nuovo e sorrideva. Con la radio che ronzava. Per il mondo cose strane e il respiro del tuo cane che dormiva
coi tuoi santi sempre pronti a benedire i tuoi sforzi per il pane. Con il tuo bambino biondo a cui hai donato una pistola per Natale, che sembra vera. Con il letto in cui tua moglie non ti ha mai saputo dare, e gli occhiali che tra un po' dovrai cambiare. Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare?
Claudio Cosi, io sento un profumo di Bob Dylan in questa canzone, sei d'accordo?
Direi proprio di sì, la stavo riascoltando proprio adesso. E sì, no, in effetti Canzone per l'estate, che è contenuta nel disco volume 8, collaborazione con Francesco De Gregori, che certo, è un disco dei meno noti in realtà di De André, infatti, anche se ha dentro una canzone come Amico Fragile, che è una delle più note di De André. Però Canzone per l'estate è stato un ascolto che serve appunto per farci presente come le influenze di De André fossero passate a un certo punto, diciamo, dalla canzone d'autore francese, per così dire, che lo ha influenzato nel primo periodo, alla canzone dei folk singer americani, fra tutti Bob Dylan, che lui assorbe assolutamente attraverso il filtro di Francesco De Gregori, ecco.
Certo, certo.
E una cosa da notare, sembra una sciocchezza, però in realtà è un dettaglio secondo me rilevante da questo punto di vista, è non solo il modo di cantare, che è simile a quello di Dylan, ma soprattutto l'utilizzo delle chitarre acustiche, perché sappiamo che De André era un affezionato della chitarra classica, che poi recupererà con Anime Salve, però infatti, in questa fase suona molto con le chitarre acustiche, anche questo è un fattore, come dire, di connessione con gli americani, ecco, diciamo.
Claudio, a proposito di strumenti, no? Prima si diceva con Giovanni, sì, appunto del côté musicale che si lega anche agli arrangiatori, no? E mi vengono in mente due dischi che io da ragazzo ho praticamente consumato, cioè quelli dei concerti dal vivo con la premiata Forneria Marconi, no? Allora in grande, certo, spolvero e molto concentrata sul suo tipo di rock, diciamo progressive, insomma, quello dell'America, eccetera eccetera, no? E, ecco, una delle cose interessanti di quel periodo è il fatto che la PFM insieme ad André avevano unito due tipi di pubblico che erano assolutamente inconciliabili, no? Che cosa ne dici?
Ma questo, allora, diciamo che innanzitutto partirei dalla scelta delle canzoni in scaletta, che non era una scelta casuale, certo, nel senso che se pensiamo agli arrangiamenti di alcune canzoni, mi viene in mente per esempio Maria nella bottega del falegname, no?
Sì.
È una canzone in cui la PFM, come dire, ha intuito ci fosse del potenziale per rendere un arrangiamento progressive all'inglese, diciamo così, no? E sembra quasi una canzone di Jethro Tull nella versione PFM di André, no? Quindi è stato un lavoro, secondo me, cioè, come dire, il risultato dell'aver sommato i due pubblici è stato proprio dovuto all'intelligenza di una band che ha capito perfettamente che potenziale avevano le canzoni di Fabrizio, ecco, cioè, diciamo così, e d'altra parte di André, che in quel modo si adatta la sua voce a quel tipo di arrangiamenti. Certo. È un lavoro veramente raffinato quello che hanno fatto, assolutamente. Infatti sono due dischi ultra noti e ultra apprezzati ancora, ecco.
Claudio, adesso veniamo invece a uno dei miei dischi preferiti in tutta la raccolta dei lavori di Fabrizio De André, no? Sono due, sono quelli che ascolteremo e dopo mi dirai anche tu se sei d'accordo, e anche Giovanni,
miei,
se voi siete d'accordo su questa definizione. Ascoltiamo Da Cresa de Ma.
A me le resta tu valea, ben un remena la fortuna. Do mar que peixe tondo, que quando vê débrut o vacho fundo. Vinto mesmo do mar que peixe pala, que quando vê débele o venha gala. É o posto de aniquia de geneve, se supi de gambe me brace neve, da lua canção. La cantata de
se agachou em travagem de fuga até da vulga prejuné esponte as ponte ao remo vem ao pé fuga até da vulga turta e é dia a dia o remo vem ao pé. Storia e tale ci conta po prima caveggiaia a me peste in tu murta e questa le a memoria do siga ma giri pida storia sina cabuna pagia e su tutti mondo gracaro.
Beh, mi pare che si possa dire che la parabola artistica ed espressiva dalla buona novella fino a questa canzone sia estremamente ampia, ricca e particolarmente suggestiva. Claudio, lo dico a tutti e due i Claudi.
Certo, a tutti e due i Claudi. Siamo in stereo oggi, Claudio Cosi.
Perfetto.
Beh, qua insomma veniamo a una modalità di arrangiamento che è completamente diversa, sia sotto il profilo della qualità timbrica, della ricerca timbrica. Sentiamo una batteria che qua non è certo usata in funzione di segnatempo, come spesso si sente nelle canzoni,
esatto,
no? Quindi siamo
esatto.
In tutt'altro mondo. Cresa de Ma e oltretutto si fa avanti questo genovese che se non erro è un genovese anche un po', non so se dire maccheronico, ma c'è una parte anche di invenzione proprio di suono, non è un genovese purista, io non lo so perché non so il genovese.
No, non è, diciamo che a lui come si spesso faceva approfondiva molto quello che affrontava dal punto di vista artistico, no? E ha voluto, visto che quello che l'obiettivo di Creusa de Ma, che poi si è, come dire, è stato raggiunto fino a un certo punto, però era quello di raccontare tutto il bacino mediterraneo attraverso, diciamo, personaggi tipicamente De Andreiani che girano per il bacino mediterraneo, la sua scelta linguistica, che è stata formidabile, è stata però, come dire, pilotata dal fatto che voleva trovare una lingua comune a tutte queste regioni e questi personaggi, e quindi ha iniziato a lavorare su un genovese colto, parzialmente inventato e anche lontano, diciamo, dall'idea del genovese di metà degli anni Ottanta. Cioè, un genovese non ti direbbe mai che quello lì è genovese, ovviamente, no? Però sì. Lui, come spesso faceva, ha utilizzato dizionari del Settecento, ha introdotto termini nuovi e quant'altro.
Certo.
Claudio era la tua grandezza.
Sì, certamente. Adesso voglio fare un pochino l'avvocato del diavolo, se mi permetti, no? Allora, appunto, si parla, chiaramente per divertirci anche un po', si parla di canzone d'autore e dall'altra parte, in modo un po' contrapposto, anche di canzonetta, facendo riferimento soprattutto al mondo sanremese, no? Che è quello per antonomasia considerato come canzone leggera. E, sì. Siamo prossimi alla prossima edizione, scusate la bizza di parole, del Festival di Sanremo. Sappiamo tutti che sarà presentato da Claudio Baglioni, che insomma fa pure rima con canzoni, e di canzoni ne ha scritte veramente tante. Claudio Baglioni da molti è considerato un po' il cantante melenso e sdulcinato. In realtà, per esempio, faccio solo una citazione sui sì. tanti dischi di Claudio Baglioni. Per esempio, ce n'è uno che è Oltre, un disco doppio degli anni Ottanta, che io reputo, per l'insieme della qualità dei testi letterari, della musica, dei tanti collaboratori, da Richard Galliano a Paco De Lucia, a Didier Lockwood, a Mia Martini, Pino Daniele, uno dei più bei dischi in assoluto di canzoni e di musica, tra virgolette, leggera. Anche questo è un termine che non bisognerebbe usare. A volte però non trovi che il fatto di collocare all'interno di un contesto culturale, appunto, da una parte la canzone d'autore, dall'altra parte la canzonetta, possa un po' portarci lontani da una valutazione oggettiva dei valori?
Ma questo senz'altro, nel senso che, come dici tu, le categorie tante volte sono delle scatole inossidabili che diventano veramente degli strumenti pericolosi, come stai dicendo anche tu. E, ricordiamo poi che stiamo parlando di De André, stiamo parlando adesso anche di Claudio Baglioni, comunque stiamo parlando di autori che operano e vivono in un paese come l'Italia, dove la canzone leggera comunque ha una tradizione fortissima che non è per forza di cose slegata dall'idea della canzone d'autore. Ecco, cioè, diciamo che quello che dici tu è molto stimolante, devo dire, nel senso che cercare di integrare i due campi dal punto di vista stilistico soprattutto, perché estetico magari un po' meno, anche poetico, però dal punto di vista stilistico ci consentirebbe di non tagliare con l'accetta le categorie, ecco. Perché è chiaro che un disco come L'Indiano, mi viene in mente, per esempio,
sì.
che è un disco dei più prodotti dal punto di vista del linguaggio pop, no? Come è, alcune canzoni potrebbero rientrare stilisticamente nella canzone leggera tranquillamente. Poi
certamente
c'è di mezzo, come dire, il contenuto e la poetica che fanno la differenza,
certo,
ecco,
ci spiace molto dover interrompere questa conversazione, magari la potremmo riprendere in altri contesti, sempre parlando di canzone d'autore,
Claudio,
in un'altra puntata di Voi che sapete. Un'ultima battuta velocemente: stiamo già ascoltando le note in sottofondo di Anime Salve, che è un altro gran bel album di Fabrizio D'André, l'ultimo con Cora Canè, dove qua Fabrizio D'André ci dà un esempio di vicinanza, di empatie con i popoli, con le minoranze marginate, insomma, no? E questo è un altro aspetto della poetica di D'André, sulla quale, prima di salutarti, ti chiederei una battuta veloce.
Sì, diciamo che Anime Salve, come dire, sintetizza forse da tutti i punti di vista espressivi quella che è la poetica, cioè diciamo la voce poetico-musicale di D'André, no? Cora Canè simboleggia questa solitudine che nasce dalla diversità e che diventa però a suo modo libertà, no? E concede a questo popolo di viaggiare come unica ragione del viaggio, per fare una citazione dalla canzone, per cui mi sembrava quanto mai adatta anche attualmente come canzone, sì, con cui chiudere, diciamo, Cora Canè, ecco.
Claudio Cosi, io ricordo ancora il tuo libro con grande piacere, insieme a Federica Ivaldi, Cantastoria fra parole e musica, edizione Carrocci, e sulle note di Cora Canè, che intanto salgono, un saluto da parte mia e buone cose per il futuro, spero di ritrovarti.
Anche da parte, anch'io, grazie, come tutte le cose belle e piacevoli volan via, ci sentiamo presto e grazie ancora.
Grazie Claudio, presto.
Ciao, presto. Ciao, a presto.
Saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura, nei sentieri costretti in un palmo di mano, segreti che fanno paura, finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutti e tutti buttavano via. E poi Mirka a San Giorgio di Maggio, tra le fiamme dei fiumi.
Fabrizio D'André, protagonista di questa prima mezz'ora di Rete 2.5, lo sarà indirettamente anche dell'ultima mezz'ora fra le 16.30 e le 17. Torneremo su alcuni degli argomenti in compagnia di Beppe Gambetta, suo conterraneo, che ha rivisitato varie delle sue canzoni. Ora sono le 14.30, io ringrazio Claudio Farinone, Giovanni Conti e soprattutto il nostro ospite Claudio Cosi per questo Voi che sapete.